Alexandre Dumas, I tre moschettieri. Capitolo 1. I tre regali del signor D'Artagnan padre. Il primo lunedì del mese d'aprile del 1625, il borgo di Meung, dove nacque l'autore del romanzo della rosa, sembrava essere in completa rivoluzione, proprio come se gli ugonotti fossero giunti per fare di esso una seconda Rochelle. Molti abitanti, vedendo le donne fuggire dalla parte della Gran Via e sentendo i bimbi strillare sulle porte, si affrettavano a indossare la corazza e, rafforzando il loro coraggio alquanto dubbio con un archibugio o una partigiana, si dirigevano verso l'osteria del Franc Meunier, davanti alla quale si pigiava, ingrossando di minuto in minuto, un gruppo di popolo compatto, rumoroso e curioso. In quel tempo ci si spaventava con molta facilità e quasi tutti i giorni una città o l'altra registrava nei propri archivi fatti di questo genere. C'erano i signori che guerreggiavano fra loro, c'era il re che faceva guerra al cardinale, c'era lo spagnuolo che faceva guerra al re. Poi, oltre a queste guerre celate o pubbliche, segrete o palesi, c'erano i ladri, i mendicanti, gli ugonotti, i lupi e i servi che facevano guerra a tutti. I cittadini s'armavano sempre per difendersi dai ladri, dai lupi, dai servi, spesso dai signori e dagli ugonotti, qualche volta dal re, mai però dal cardinale o dagli spagnuoli. Da questa abitudine ormai inveterata risultò che il già detto primo lunedì del mese d'aprile del 1625 gli abitanti di Meung, sentendo rumore e non vedendo né la bandiera gialla e rossa né la livrea del duca di Richelieu, si precipitarono verso l'osteria del Franc Meunier dalla quale proveniva il chiasso. E non appena arrivati poterono appurarne la causa. Un giovane. Tracciamo con un tratto di penna il suo ritratto. Figuratevi Don Chisciotte a 18 anni, ma un Don Chisciotte senza corazza e senza cosciali, vestito di una giubba di panno, il cui blu originario si era trasformato in una sfumatura indescrivibile di feccia di vino ed azzurro pallido. Viso ovale e bruno dagli zigomi salienti, segno indubbio di astuzia. Muscoli mascellari enormemente sviluppati, indizio infallibile dal quale si riconosce il guascone, anche senza berretto, e il nostro giovanotto ne portava uno ornato di una specie di piuma. Occhio grande e intelligente, naso adunco ma finemente disegnato, troppo grosso per un adolescente e troppo piccolo per un uomo maturo. Un occhio poco sperimentato avrebbe potuto scambiare il nostro giovane per il figlio di un fittavolo, senza la lunga spada che, appesa ad una bandoliera di cuoio, batteva i polpacci del suo proprietario allorché questi era a piedi e il pelo irto della sua cavalcatura allorché era cavallo. Perché il nostro amico aveva un cavallo, e questo cavallo era anzi così notevole che fu notato. Era un cavalluccio del Bern, dell'età di 12 o 14 anni, col mantello giallo, senza crini nella coda, ma non senza giarda nelle gambe, e che pur camminando con la testa più bassa delle ginocchia, faceva ancora le sue 8 leghe al giorno. Disgraziatamente la qualità di questo cavallo erano così ben nascoste sotto il suo pelo strano e la sua andatura bizzarra che, in un'epoca nella quale tutti si intendevano di cavalli, l'apparizione di una simile brenna a Meung, dove era arrivata circa un quarto d'ora prima, dalla porta di Beaugency, produsse un'impressione sfavorevole che si ripercosse sul suo cavaliere. E questa impressione era stata tanto più penosa al giovane D'Artagnan, così si chiamava il Don Chisciotte di questo nuovo ronzinante, in quanto comprendeva perfettamente che, per quanto abile cavaliere gli fosse, la sua cavalcatura lo rendeva ridicolo. Per questo aveva sospirato con malinconia, accettando il regalo che di essa gli aveva fatto il signor D'Artagnan padre. Egli non si faceva illusioni e sapeva perfettamente che quella bestia non poteva valere più di 20 lire, ma è anche vero che le parole da cui il dono era stato accompagnato non avevano prezzo. Figlio mio, aveva detto il gentiluomo a Guascone in quel puro deletto del Bern del quale Enrico IV non era mai riuscito a liberarsi. Figlio mio, Questo cavallo è nato nella casa di vostro padre, saranno tra poco 13 anni, e da quell'epoca è sempre stato della famiglia. Questo solo deve rendervelo caro. Non vendetelo mai, lasciatelo morire di vecchiaia, tranquillamente e onoratamente, e se andrete in guerra con lui, trattatelo bene come fosse un vecchio servitore. A corte, seppure avrete l'onore di esservi ammesso, onore al quale d'altronde vi dà diritto la vostra vecchia nobiltà, portate degnamente il vostro nome di gentiluomo, nome che è stato portato con onore dai vostri antenati da più di 500 anni. Per voi e per i vostri, intendo riferirmi ai parenti e agli amici, non sopportate offese se non dal cardinale e dal re. E solo col proprio coraggio, mettetevelo bene in mente, che ai nostri giorni un gentiluomo può farsi strada. Chiunque abbia un solo attimo di paura lascia forse sfuggire l'esca che, proprio in quell'attimo, la fortuna gli tendeva. Voi siete giovane e avete due buone ragioni per essere coraggioso. La prima, che siete guascone. La seconda, che siete mio figlio. Non temete le occasioni e cercate le avventure. Vi ho fatto insegnare a ben maneggiare la spada, avete un garretto di ferro e un polso d'acciaio, battetevi per qualunque ragione, battetevi tanto più ora che i duelli sono vietati e che, appunto per questo, ci vuole doppio coraggio a battersi. Figlio mio, non posso darvi che 15 scudi, il mio cavallo e i consigli che avete ascoltati. Vostra madre vi aggiungerà la ricetta di un certo unguento, miracoloso per guarire qualunque ferita che non tocchi il cuore. Approfittate di tutto ciò e vivete sempre felice e per molti anni. Non ho più che una parola da aggiungere e, per dir meglio, un esempio da porvi sotto gli occhi. Non il mio, perché io non sono mai stato a corte e non ho fatto che le guerre di religione come volontario, ma quello del signor di Treviglie, né che nei tempi passati era mio vicino e che ebbe l'onore, allorché era bambino, di giocare col nostro buon re Luigi XIII, che Dio lo conservi. Qualche volta i loro giochi degeneravano in battaglie, e in queste battaglie il re non era sempre il più forte. Le bastonate che si prese allora fecero nascere in lui molta stima e molta amicizia per il signor di Treviglie. Più avanti negli anni, il signor di Treviglie, durante il suo primo viaggio a Parigi, si batté contro altri per ben 5 volte. Dalla morte del nostro re alla maggiore età del suo giovane erede, senza contare le guerre e gli assedi, 7 volte, e da allora in poi un centinaio forse. Così, nonostante gli editti, gli ordini e gli arresti, eccolo capitano dei moschettieri, vale a dire capo di una legione d'eroi che il re tiene in grande considerazione e che Monsignor Cardinale teme, lui che pur non teme alcuno, come ognun sa. Inoltre, il signor di Treville guadagna 10.000 scudi all'anno ed è quindi un gran signore. Egli ha cominciato come voi. Presentatevi a lui con questa lettera e fate ciò che vi consiglierà di fare, se vorrete avere una fortuna pari alla sua. Quindi, il signor d'Artagnan padre cinse al figlio la propria spada, lo baciò con effusione sulle due guance e lo benedisse. Uscendo dalla casa paterna, il giovane trovò la madre che lo aspettava con la famosa ricetta di cui i consigli che abbiamo riferiti dovevano rendere necessario un uso frequente. I saluti furono da questa parte più lunghi e più teneri, non che il signor d'Artagnan non amasse il suo unico figlio, ma essendo uomo avrebbe reputato indegno di lasciar scorgere la propria emozione mentre la signora d'Artagnan era donna e madre. Ella dunque pianse a lungo, e diciamolo a lode del signor d'Artagnan figlio, per quanti sforzi egli tentasse di fare per restare impassibile come si conveniva a un futuro moschettiere, la natura ebbe il sopravvento ed egli versò molte lacrime, delle quali riuscì a gran fatica a nascondere una metà. Elena Pocoroba.